Buonasera. Un paio di settimane fa sul New York Times è uscito un articolo, che poi è stato subito ripreso il giorno dopo anche dalla stampa italiana, dove si raccontava che mi pare il primo o l'ultimo mercoledì di ogni mese in un circolo di New York si incontrano gli 8 banchieri più importanti del mondo per trattare i loro affari, in particolare in questo periodo, così ci ha informato il New York Times, dato che c'è stato una sorta di detective del Ministero del Tesoro americano che ha scoperto questa cosa, soprattutto i cosiddetti derivati, che sono una delle cause che sappiamo, insomma, della attuale crisi economica in cui ci troviamo. Questi derivati, insomma, sono alcuni trilioni di dollari che vengono trattati ogni mese da queste persone. Noi non sappiamo come sono fatte queste persone, o meglio, lo vedete anche nelle fotografie che qui sono appese in questa stanza. Sono persone potenti ma senza volto. Il potere capitalistico oggi nel mondo non ha una faccia. Non ha più neanche una sede, non ha un paese, non ha un luogo, non ha un'identità, è sopra gli stati e al di là di tutte le leggi, delle leggi che vigono nei nostri paesi, nelle nostre nazioni, sfugge quindi a qualsiasi controllo. Ma la cosa più straordinaria è che le facce di questi personaggi sono assolutamente intercambiabili, sono appunto dei signor nessuno, è un potere che non è affatto identificabile con un volto, non è neanche più il potere appunto della mostra del bronzino qui su in alto, dove i medici, insomma, i potenti, i signori, i nobili si facevano ritrarre. Tuttavia, insomma, qualcosa di diverso, di particolare nel nostro laboratorio Italia, paese dove è diventato difficile vivere per chi ha una coscienza, tuttavia se potessimo fare, appunto, guardare dall'alto come a volte fa Calvino nelle città invisibili, potessimo guardare dall'alto distaccandoci, ci renderemmo conto che questo è un paese assolutamente particolare, è un vero e proprio laboratorio dal punto di vista non solo politico, ma da altri punti di vista, soprattutto nell'uso dei media. Bene, io non ripeterò le cose che ho scritto, se non alcune cose, insomma, nel corpo del capo, che è anche un racconto, una sorta di romanzo, in un certo senso, di romanzo delle immagini. Mostrerò anche delle immagini che non ci sono nel libro. Il libro è nato per un bisogno personale di trovare una spiegazione, cioè la spiegazione dell'importanza, insomma, che il corpo aveva assunto nella figura di Silvio Berlusconi e dunque anche nell'immaginario di tutti gli italiani. Con un vantaggio che sono più di 15 anni che non possiedo la televisione, e quindi ho avuto, come dire, l'occasione di riflettere sull'immagine di Silvio Berlusconi con la convinzione da cui sono partito che l'immagine fissa, cioè l'immagine fotografica, fosse più importante nella costruzione del personaggio Silvio Berlusconi, o meglio nell'autocostruzione del personaggio Silvio Berlusconi, dell'immagine in movimento, in particolare dell'immagine televisiva. Una convinzione che nasceva anche dalla lettura del testo di Susan Sontag sulla fotografia, sul fatto appunto che le immagini televisive in particolare scorrono, non si possono fermare, mentre queste immagini fisse, fotografiche, hanno una prerogativa che è poi anche quella che ci spinge anche noi, insomma, ancora oggi a usarle in modo così ampio. Il fatto della diffusione dei telefoni cellulari e il fatto che ormai quasi tutti possiedono una macchina digitale fotografica fa sì che queste immagini si siano altamente moltiplicate. Allora, entro subito nell'argomento con questa fotografia, insomma, di Benito Mussolini, siamo in un'epoca all'inizio del governo Mussolini, è ancora vestito appunto con la tuba in testa, ancora questa eleganza non è il Mussolini che conosciamo, militare e militarizzato dell'epoca poi della guerra, quella che si è impresso di più forse nella memoria degli italiani, anche in coincidenza col fatto bellico. Ha in testa quello che appunto allora veniva chiamato un tubo da stufa. A un certo punto il fascismo decide di togliersi questo vestimento elegante, insomma, e di dare un'immagine diversa di sé. Parto da qui perché ovviamente non si può fare nessun discorso sul corpo del potere e dunque anche del corpo del capo senza parlare di Benito Mussolini, cosa che è già stata trattata ampiamente, in particolare in un libro molto interessante di Sergio Luzzatto che si chiama Il corpo del Duce, che tra l'altro è un libro dedicato al corpo morto di Mussolini. Però non si può che partire da Mussolini. Perché? Beh, perché questa presenza, questa immagine è stata talmente forte, talmente onnipresente, che dopo la fine della guerra, dopo la scena ormai nota, insomma qui io non ho l'immagine di Piazzale Loreto, ma insomma dopo l'esposizione del corpo del Duce a testa in giù, insieme alla sua amante Claretta Pitacci e a quella dei gerarchi che erano stati fucilati dai partigiani ad Ongo, scompare il corpo dei capi o del capo, insomma diventa un corpo abbastanza invisibile, sostanzialmente invisibile. Nessuno ricorda delle fotografie del corpo di Togliatti o di quello di Nenni, o uno dei corpi più presenti, almeno nel primo dopoguerra, il corpo di Alcide De Gasperi. Sono corpi quasi invisibili. È come se appunto per tentare di contrastare questa visibilità, questo eccesso di presenza del corpo mussoliniano, presente nell'iconografia, nelle sculture, nei manifesti, nei libri, nelle fotografie, anche nei cinegiornali, insomma, presente sul balcone di Piazza Venezia a Roma, capi democristiani, ma non solo loro, anche i socialisti, i comunisti, avevano sottratto la loro presenza fisica, insomma non è importante il corpo, forse era più importante il corpo come partito, il corpo diciamo collettivo, il corpo massa, gli elettori, le persone presenti nella lotta politica o le masse presenti nelle piazze. Tuttavia i corpi diventano significativi e importanti, se ne accorge questo signore, questa è una foto di Ugo Mulas, Pierpaolo Pasolini è stato uno dei primi che si è accorto di come i corpi erano importanti, di come le erano diventate, se ne è accorto in modo anche tragico, a cavallo del 68, se qualcuno si ricorda o ha letto gli scritti rossari, il primo pezzo pubblicato di scritti rossari, che è il debutto di Pasolini sulle pagine del Corriere della Sera, è un articolo dedicato ai capelli lunghi. È un articolo anche tragico, perché Pasolini comincia a quel punto, ma l'aveva in parte già anche cominciato prima, insomma, negli interventi anche su Vie Nuove, nel dialogo con i lettori, parlare dei corpi che stavano cambiando, che si stavano trasformando, che non erano più identici. È un pezzo straordinario dove Pasolini ricorda la bellezza dei corpi e soprattutto parla dei capelli, delle belle nuche pulite, dei ragazzi. E dice oggi non c'è nessuna differenza tra destra e sinistra, tutti si assomigliano e sono diventati brutti. La bruttezza dei corpi dei ragazzi che Pasolini amava, che desiderava amare anche carnalmente, fisicamente, come lui stesso spesso ci ricorda. Il 68 cambia qualcosa, ecco questo discorso, adesso qui abbandono questa traccia pasoliniana che sarebbe molto interessante, perché è il 68 che porta il corpo, dà un rilievo al corpo, la rivoluzione sessuale, la liberazione, i movimenti femministi, i movimenti anche omosessuali, l'aborto, molte cose accadute in quel periodo. Noi e il nostro corpo, è un famoso libro della Feltrinelli dedicato al corpo femminile, una riappropriazione dei corpi. Questo sarebbe un discorso, come dire, ci porterebbe lontano, ma come dire, tocco soltanto questo punto di passaggio. Perché mi interessa farvi vedere un'altra cosa, procedo in modo un po' icastico e anche un po' random, se vogliamo. Ecco, questa foto che immagino che ricorderete tutti, anzi vediamo quella precedente, chiedo scusa. Insomma, il corpo torna a essere al centro della visione politica attraverso Aldo Moro. Aldo Moro che è, come dire, non ha corpo. Aldo Moro è il suo linguaggio, come aveva capito Pasolini, era l'uomo che parla per ore e ore negli anni 60 per convincere la Democrazia Cristiana ad aprire al Partito Socialista, per il centro-sinistra, parla, come dice Pasolini nei suoi scritti, ma non dice nulla o quasi nulla. Eppure è il corpo che diventa importante, diventa significativo, il corpo che i brigatisti fotografano in queste due famose polaroid che sono rimaste nella nostra memoria di italiani, insomma, come una presenza incredibile. Moro era veramente senza corpo. Io mi ricordo una foto da aver visto sfogliando i giornali, insomma, degli anni 60, in cui si vede Aldo Moro, il più importante politico italiano, in spiaggia, Ostia, Sabaudia, un posto così, insomma, vicino a Roma, completamente vestito, seduto su una sdraio, mentre intorno gli altri sono in costume, che legge un giornale. Non c'aveva un corpo. Semmai di Moro si ricorda appunto questi capelli, questa sorta di macchia bianca che a un certo punto ha ingrigito in modo strano, insomma, la sua capigliatura. Sono i brigatisti che mettono in primo piano Moro e il suo corpo, e il corpo comincia a diventare importante nella storia politica italiana. Sono due foto, adesso qui non sto a soffermarmi, insomma, sono due foto molto diverse, no? La prima foto, quella che abbiamo visto prima, era come una sorta di I want you, una specie di foto di arruolamento. I brigatisti qui mostrano, come dire, tutta la loro capacità pubblicitaria, sono dei pubblicitari, sono i veri pubblicitari, tutto quello che è venuto dopo. Ma anche prima, insomma, quello che Pasolini aveva identificato molto bene in uno degli scritti corsari, l'articolo apparso sul Corriere della Sera sui jeans Jesus, non avrai altro jeans all'infuori di me, chi mi ama mi segue, si vedono queste due natiche femminili coperte da questo jeans. Ecco, i brigatisti sono degli allievi, hanno avuto poi, come dire, altri discepoli a seguire, insomma, tutta la pubblicità di Benetton non è nient'altro che, come dire, a cascata questa affermazione del corpo, affermazione dei corpi, anche quando a volte sono soltanto dei volti o dei visi. Questa è una foto straordinaria. Una foto che i brigatisti, senza rendersene conto, hanno, come dire, restituito una sorta di umanità. Lo sguardo di Aldo Moro è, guardate, se lo confrontate con l'altra immagine, questa è l'immagine della cattura di Moro, sono delle Polaroid da cui i brigatisti hanno ritagliato via qualsiasi traccia, no? L'hanno sforbiciata in alto e in basso per togliere l'ora e da qualsiasi riferimento. È un uomo perplesso. Di Vincino, il disegnatore, fece un disegno che fu pubblicato da Lotta Continua, che, o meglio, Lotta Continua avrebbe dovuto pubblicarlo, che causò un grosso scandalo, perché rifece questo disegno mettendo la battuta in bocca a Moro, di solito mi vesto con Facis, che era una fabbrica di abiti che è scomparsa, insomma, quando ancora gli abiti venivano fabbricati in Italia e in serie. E effettivamente l'altra foto mostra qualcosa di particolare, insomma. Non se ne sono forse neppure accorti. L'ignoto fotografo ha restituito con questa foto a Moro forse una dignità che è quella, poi, insomma, chi ha voglia e pazienza di leggersi le lettere che sono state riedite di recente presso Einaudi troverà qualcosa di assolutamente straordinario. Forse, come dire, la prigionia ha restituito anche a Moro una sorta di umanità che se uno legge i suoi scritti non sempre c'è, non sempre è presente, appunto è l'uomo, appunto, delle convergenze parallele, degli ossimori, l'uomo che parla e non sembra avere un corpo ma non sembra dire nulla, perché il potere è esattamente questa cosa, come aveva capito benissimo Pasolini. Eccolo qua. Un passo di danza, un'eleganza, come se fosse una soubrette. È uno dei momenti migliori dal punto di vista anche psicofisico di un uomo che appare negli ultimi tempi molto invecchiato, molto stanco, insonne, in difficoltà, ma che non cessa di governare questo paese o di sgovernare questo paese. Eccolo, io ho raccolto le fotografie di Silvio Berlusconi andando dai suoi fotografi, i fotografi ufficiali, perché già a partire dagli anni, dalla fine degli anni 60, adesso cerchiamo una foto, eccola qua. Questa è una foto che ho trovato nell'archivio dell'Espresso, ma non ero sicuro che fosse proprio lui. È una foto che veniva distribuita dall'ufficio stampa di questo costruttore milanese, e è una foto ovviamente ritoccata, ampiamente ritoccata già all'epoca. Gli sono state coperte le orecchie, il naso è stato leggermente ritoccato e la capigliatura è estesa al di là della sua, diciamo, del suo spessore, della sua densità. Non ero sicuro che fosse una foto di Silvio Berlusconi, perché non c'era né timbro né niente, l'ho trovata nell'archivio dell'Espresso, però a partire già dalla seconda metà degli anni 60 chiama presso di sé i fotografi e nei fine settimana o anche durante, questa è una foto degli anni 70 quando appunto stava costruendo Milano 2, chiamava i fotografi e dedicava molto tempo alle pose. Questi fotografi, che per la maggior parte sono quasi tutti comunisti o ex comunisti, persone di sinistra, adorano ancora oggi Berlusconi perché dedicava tantissimo tempo a loro, mentre erano abituati, diciamo, mentre andavano a fotografare degli industriali, insomma, o dei uomini politici a una assoluta indifferenza verso il loro lavoro, dedicavano poco tempo, molto, molto in fretta, insomma faccia in fretta, faccia queste foto. Invece questo signore passava ore e ore, invitava nel fine settimana alcuni di questi fotografi ad Arcore e stavano lì a dormire il sabato e la sabato sera, e il sabato e la domenica facevano centinaia e centinaia di scatti. Non aveva ancora, come dire, non era entrato né in politica né in nulla, dedicava però un tempo assolutamente straordinario. Sono andato a cercare questi fotografi e ho raccolto le fotografie ufficiali. Questa è una foto ufficiale di Silvio Berlusconi davanti al plastico di Milano 3. Non sono stati costruiti, quella specie di grattacieli non ci sono, era uno dei tanti progetti che non ha realizzato. Guardate la posa, il modo con cui si pone, insomma, un uomo d'affari. E guardando le fotografie di Berlusconi mi sono reso conto che c'è proprio, come dire, uno sviluppo di immagini. Ecco, queste sono le foto che ho messo nel libro, quelle che poi ho scelto, cioè tutte foto già pubblicate, apparse nei giornali con vidimate dall'ufficio stampa di Silvio Berlusconi, anzi da una signora che si chiama Miti Simonetto, che è stata la persona che ha curato le immagini di Silvio Berlusconi e che le ha anche fatte scomparire. Ha fatto scomparire le immagini spiacevoli, non belle, non eleganti, non interessanti di Silvio Berlusconi. Ecco, guardatelo, questo è siamo sempre negli anni 70, è lo studio privato. Ad Arcore, ed è la posa dell'uomo d'affari. Guardate, lo si vede poco, c'ha in mano gli occhiali, non gli servivano a nulla, però questi occhiali sono gli occhiali, come dire, di uno che sa guardare, che sa vedere, che si presenta anche, come dire, come una sorta di debolezza. Si toglie gli occhiali per farsi fotografare, cioè è una scena, è una recita, non ha nessuna utilità. Il modello più interessante, ecco, questa è un'altra foto dello stesso periodo, questo è un fotografo che si chiama Fusar. Ecco, guardate, questo è il modello di questa foto, è Mitterrand. Ci sono delle foto dello stesso periodo analoghe di Mitterrand. Non l'avevo visto, grazie. Ecco, ci sono delle foto di Mitterrand che con gli occhiali in mano non servono a nulla, semplicemente dal senso della riflessione, della pacatezza. È già un uomo politico, anche se non è entrato in politica, manca parecchio tempo, però diciamo che l'immagine si è costruita in un arco molto lungo di anni. Tra l'altro io qui non ho portato altre foto interessanti, questa è una storia italiana, no? Come si intitola anche l'album che abbiamo ricevuto quasi 9 anni fa, l'album di fotografie di Silvio Berlusconi, che è stata una delle cose che mi ha convinto a fare questa carrellata, a raccogliere queste immagini, a metterle insieme, a cercare un filo, un ragionamento. Il modello, diciamo, iniziale del corpo del capo, versione americana, sono le famose foto con le maniche arrotolate di Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, o le famose foto con il figlio sotto il tavolo nella sala ovale della Casa Bianca. Ecco, l'informalità, anche lì sarebbe un discorso interessante, è una delle tante fonti, diciamo così, dell'immagine del potere, che poi di cui qui vedete alcuni interessanti ritratti nelle stanze di questa mostra. anche questa è diventata una foto ufficiale, abbastanza nota, ormai viene pubblicata quasi dappertutto, lo chansonnier, l'uomo che ha costruito la propria fortuna attraverso i mille mestieri, tra cui appunto anche quello di cantante. Ma ci sono altre foto interessanti, adesso procedo in modo random e mi rendo conto, rinvio i discorsi più complessi nel libro. Questa è un'altra foto, è una foto pubblicata su Oggi. Ce ne sono due di fotografie, naturalmente è Borsalino, è Alain Delon, i Marsigliesi, la fonte diciamo di riferimento. Cosa voglio dire? Voglio dire che sono pose tutte studiate come? Studiate esattamente come quelle di un divo, meglio di una star, questo è il termine giusto, forse il termine Edgar Morin, insomma, ha scritto negli anni 50 un libro che ancora oggi credo molto, molto, interessante, con delle intuizioni straordinarie. La star è la star, è bella perché è la star, gli attori sono belli perché sono attori. Non c'è nient'altro fuori da questa, iconografia, iconologia, iconoidolatria della star. È il cinema che ha fabbricato le immagini che sono diventate nel corso del XX secolo, in questo caso, nel caso italiano, ma anche nel caso americano di Kennedy, il punto di riferimento. Per capire quali sono le fonti iconografiche, consapevoli e inconsapevoli, ma voi sapete benissimo che nell'iconologia non c'è nessuna distinzione tra queste due cose, bisogna guardare al mondo del cinema. Rodolfo Valentino è un personaggio assolutamente essenziale e basilare per tutto questo, così come Calvino ci aveva aiutato a leggere la rasatura zero del Mussolini della guerra, del Mussolini militarizzato, del Mussolini che si avvia appunto al suo declino attraverso von Stronheim, attraverso la figura o figure di questo regista tedesco, che è uno dei personaggi di Billy Wilder nel Viale del Tramonto. Cioè, quindi il cinema è la fonte essenziale di tutto questo. Sarebbe un discorso abbastanza lungo, qui non lo sto a fare, ma è nel cinema quello che diventa interessante è questa mescolanza dei ruoli del maschile e del femminile. È una delle cose che Silvio Berlusconi credo abbia reso più eclatante, più evidente nella storia italiana. Era l'immagine che mostravo prima del passo di danza, è una delle prime, dei primi meeting, dei primi incontri, delle prime kermesse di Forza Italia, è chiaramente una ballerina che si muove su questo palcoscenico. È qualcosa che oggi noi possiamo chiamare, anche con l'aiuto di Baudrillard, che negli anni 80 ha sviscerato questi aspetti, la transessualizzazione dei comportamenti. E qui l'altra grande fonte, insieme al cinema, ovviamente la moda. La moda è oggi il deposito ideologico politico dell'immaginario più forte. Mi pare che anche questa mostra, le fotografie che ci sono qui, rinviano sostanzialmente alle pagine patinate dei settimanali o dei mensili di moda, rinviano a una serie di questioni che non sono state ancora decrittate, decifrate, interpretate, se non un po', in parte, attraverso il lavoro di John Berger. Il tema del glamour, che è uno dei temi importantissimi del contemporaneo, o quello che con un famoso articolo di Susan Sontag chiamiamo il camp, che è come dire, è la forma della omosessualizzazione anche della eterosessualità che è dominante nella nostra società. Se pensate alle pubblicità esplicite di Dolce & Gabbana, avete un esempio molto evidente di che cos'è il camp o quello che viene chiamato il pop camp nella cultura non solo italiana ma internazionale. Silvio Berlusconi interpreta perfettamente questo elemento di transessualizzazione, non intendo la transessualizzazione come un fatto inerente alla sfera strettamente sessuale o genitale, intendo proprio il comportamento, l'identità che noi abbiamo raggiunto oggi nella nostra società, dove appunto il passaggio dal maschile al femminile, lo scambio di identità avviene soprattutto attraverso il costume, la moda, il comportamento, i gadget, gli oggetti. Mi pare che anche uscendo, facendo un giro anche qui solo intorno a Palazzo Pitti, mi sembra evidente che la moda è lo strumento dominante. Facciamo un altro piccolo esempio che si può leggere in tanti modi, anche questo. Questa è una fotografia scattata un porta a porta, no? È una foto ufficiale, non è una foto rubata. Cioè, diciamo che chi è la bella? Tra i due è evidente, no? Lo sente di essere davvero la persona bella, no? Perché è la star, la corona è sulla testa sbagliata, però è chiaro che è evidente che non c'è bellezza e bellezza, no? Però, come dire, le bellezze non sono tutte uguali, ma sono trasferibili, sono appunto trans, possono attraversare. Vado in modo un po' random, me ne rendo conto, ma come dire, sono anche un po' icastico, ma questa è stata la foto che mi ha deciso a scrivere il libro. Due personaggi che ritornano negli ultimi tempi. Questa è una foto scattata a Bengasi il 31 agosto del 2008. Silvio Berlusconi sta mostrando al colonnello Gheddafi non l'album di famiglia, cioè sì, è l'album di famiglia, è una copia di Chi, dove c'è la foto della moglie, allora ancora moglie a tutti gli effetti, che tiene in braccio il nipotino. E questa ragazzina che si vede di lato è una delle nipoti di Gheddafi, poi dietro si vedono i funzionari della Farnesina che si piegano. E Silvio Berlusconi sta raccontando la sua famiglia attraverso le pagine di Chi. La fotografia è molto importante, la fotografia è un modo, come dice Susan Sontag, di possedere il mondo, di avere il mondo in mano. Ecco, Chi è, allora insomma, mi parve evidente, insomma, è chiaro che è l'organo politico più importante del capo, perché è quello su cui, come dire, la politica delle immagini viene fatta con grande evidenza. Ho appena comprata, no? Ecco. Non me ne ero accorto che era appena uscita. Cioè, questo è un discorso politico. Questo è un discorso politico. Il Partito Comunista aveva Rinascita. Rinascita, dove i discorsi ideologici erano discorsi fatti attraverso le parole, l'ideologia, questa è una rivista politica sostanzialmente, no? Ma insomma è già un po' che questa cosa è stata individuata, credo che spesso sulle pagine Repubblica Filippo Ceccarelli commenta in modo a volte sarcastico, ironico, ma sempre leggero, ma sempre anche molto denso la realtà delle immagini. Quindi non l'immagine in movimento, non la televisione, ma proprio la fotografia, ecco, la fotografia come il punto di riferimento. Naturalmente ci sono tante fotografie, queste le conoscete benissimo. No. per una delle foto più note e più pubblicate all'estero, anche di recente in una rivista francese poco prima delle vacanze di Natale c'era, sì, adesso lo chiudo, c'era appunto una raccolta, è una versione, diciamo, è la versione francese di quello che noi abbiamo in Italia di Internazionale, era una raccolta di articoli italiani e stranieri su Silvio Berlusconi, questa era la foto più presente. Ed è una foto assolutamente, scelta da Berlusconi stesso e usata più e più volte. Ecco, questa era l'altra foto sempre diffusa. Che è l'analoga della foto della sigaretta di Mussolini che vi ho mostrato, all'inizio. Sono tutte foto molto posate, come anche quella mussoliniana con la tuba in testa. Cosa voglio sostenere? Voglio sostenere che la politica del corpo è, nonostante l'invisibilità dei potenti, per il potere politico è assolutamente decisiva. È una politica che non può evitare di incontrare il pubblico, la realtà. Ecco, forse così. Ritengo che questa sia una delle foto più interessanti. Prima è una foto che è stata riprodotta in bianco e nero nel libro, ma mentre in realtà è una foto di Giorgio Lotti. Giorgio Lotti è stato uno dei fotografi di epoca più interessanti. Intanto tutti questi fotografi di Berlusconi sono tutti fotografi che hanno fatto anche i fotoreporter per Epoca, per Panorama, per molti dei giornali italiani. C'è una scuola, diciamo, fotografica italiana poco nota, naturalmente poco nota se confrontata con i fotografi soprattutto americani, del fotogiornalismo americano. Giorgio Lotti ha fatto uno dei libri più belli usciti negli anni 70, che sono le fotografie di Chuen Lai, sono le fotografie, diciamo, dei grandi dirigenti cinesi. C'è una famosa foto di Chuen Lai con lo sfondo nero, perché il nero è un colore importante in Cina. Una foto molto importante, con un libro che è stato pubblicato e tradotto in tante lingue. Giorgio Lotti è leghista attualmente, sono andato a trovarlo a Varese e ha un archivio strabiliante non solo su Berlusconi ma su tantissimi momenti della storia italiana, ed è, credo, sconosciuto ai più, insomma, nessuno si ricorda di lui. Berlusconi sceglieva esattamente queste persone, come il suo fiuto le portava con sé. Lotti ha seguito tutta la prima campagna elettorale di Forza Italia e le fotografie che lui mi ha dato sono tutte le fotografie che Berlusconi stesso aveva scelto. Ora, la storia del corpo di Berlusconi è una storia anche, complicata, perché allora, fino a un certo punto, anche grazie all'amico Simonetto, le foto venivano scelte, venivano buttate via o acquistate, i microfilm, le foto, le pellicole, tutto ciò che non era gradito al capo alla costruzione della sua immagine. Però da un certo punto in poi è evidente che quando Berlusconi entra in politica non basta il governo dell'immagine attraverso la selezione delle foto, l'invito ai fotografi amici a venire a fotografarlo ad Arcore o nel suo studio, ma è necessario fare qualcosa d'altro. Questo qualcosa d'altro comincia sostanzialmente intorno al 1996-97, cioè Berlusconi comincia a lavorare sul proprio corpo, quella cosa che sappiamo un po' tutti, insomma, trapianti, liposuzioni, operazioni di chirurgia sulla faccia soprattutto, perché ormai il corpo deve essere governato direttamente, insomma, è un corpo manipolato, esattamente come le fotografie sono state manipolate per lungo tempo, no? Aggiungendo i capelli laddove non c'erano, correggendo, coprendo l'orecchio. Se qualcuno guarda con attenzione le foto di Silvio Berlusconi si accorge che quest'uomo non particolarmente bello, anzi diciamo brutto, ha due grandi difetti, ha due orecchie estremamente grandi, con dei padiglioni molto grandi, sproporzionati rispetto alla dimensione della faccia, e ha un naso molto grande. Veniva corretto, questi difetti venivano corretti prima attraverso la matita e poi attraverso degli strumenti diciamo tipo più pittorico, interventi, fino al Photoshop negli ultimi tempi. Ma quando l'immagine non può più essere controllata, è il lavoro sul corpo che diventa essenziale e decisivo. Aspetta, sto toccando malamente. Chiedo scusa. Ho aperto, sì, perché forse
sono aperte troppe.
Ci sono troppe cose, sì. Ah, lo riapro lì, va bene, grazie. È anche vero che, come dire, adesso queste sono foto che ho scansionato io, ho ritagliato il giorno 15, cioè il dibattito in Parlamento, la famosa fiducia del 14, sono sgranatissime, però me le sono ritagliate, le ho scansionate per tenermele come memoria. Vedete che a questo punto, come dire, anche i fotografi sono, come dire, condizionati dallo sguardo stesso, perché la cosa straordinaria, probabilmente la cosa più impressionante di Silvio Berlusconi è il fatto che ha come specchio noi tutti. La cosa più incredibile è questa, cioè noi ci specchiamo e lui si specchia in noi, anche se, come dire, non lo votiamo, non lo amiamo, persino lo odiamo, ma non ha nessuna importanza. Questa cosa non lascia assolutamente indifferenti, al punto tale che lo sguardo dei fotografi è diventato, come dire, uno sguardo deviato, uno sguardo berlusconiano. Queste fotografie, adesso ne posso far vedere altre, queste sono ritagliate dal Corriere della Sera e dalla Stampa di quel giorno e da Repubblica, insomma dai tre principali quotidiani italiani. Ed è la mimica berlusconiana, è dominante. Cosa vorrebbe dimostrare? Non dimostra nulla, dimostra semplicemente che tutto è riconducibile a questa espressione, a questo corpo, a un corpo parlante. Parla per noi, parla al posto nostro. Cos'è importanza ritrarlo così? Cioè è ridicolo, è comico. Sì, forse no, si addormenta. Ma noi tutti ci addormentiamo, se siamo stanchi, se ci stufiamo, se non ci interessa quello che viene detto. E questa cosa straordinaria, è riuscito a produrre questo effetto speculare negli italiani. Questa era la prima pagina della Stampa. È sempre lui, inevitabilmente lui, non c'è, come dire, non sembra esserci, anche dal punto di vista psicofisico, via d'uscita. Tutti i suoi gesti vengono registrati. Cosa voglio dire, insomma? Non ho una non ho una tesi unica. Semplicemente credo che Berlusconi incarni perfettamente lo spirito della nostra epoca, al di là della politica, al di là di tutto, la interpreta perfettamente come l'uomo qualunque, è una sorta di Andy Warhol della politica, il presidente operaio. Se voi pensate che Andy Warhol è stato il primo figlio di operai che è diventato artista a livello mondiale, lo incarna perfettamente lo spirito della nostra epoca. Lo incarna e come dire, ne è strettamente legato, al punto tale che questa corporeizzazione dell'immagine del potere e il potere come corpo, il corpo come potere, è tutt'uno con lui e probabilmente anche tutt'uno con il destino della nostra epoca. La segna, come Mussolini ha segnato di sé con la sua ingombrante presenza fisica, con la sua mimica, con la sua parola, con i suoi gesti. Ecco. E da questo punto di vista non credo che ci sia, come dire, molte altre alternative. Non c'è niente che gli si può contrapporre, se non qualcosa che è come una sorta di succedaneo, di altra immagine di sé, un altro specchio che non rifletterà forse il suo stesso profilo, ma che in una certa misura gli somiglia profondamente. Come questo sia avvenuto è una cosa che deve essere ancora spiegata e in una certa misura interpretata. Nel libro ci provo dal punto di vista, come dire, della semiotica dei corpi. Guardate che anche questa foto è una foto di Lotti che è stata anche pubblicata su uno dei giornali di proprietà della famiglia Berlusconi. Tra l'altro è una foto che rinvia a una famosa foto di Ugo Mulas, dove c'è il fotografo, ma anche alle foto di Helmut Newton, alle foto dell'autoritratto del fotografo che si fotografa nello specchio. Arte, moda, potere politico, tutto transita insieme e diventa, come dire, un'unica realtà entro cui noi siamo immersi. Io non ho delle risposte, la mia è stata come una sorta di esplorazione in un certo senso di questa realtà. Non ho risposte perché forse la cultura, la lettura che la cultura dà della realtà, insomma, non necessariamente contiene delle risposte, contiene delle domande sostanzialmente. Domande appunto che io mi sono posto: come mai siamo arrivati fino a questo punto? Come mai questo corpo è diventato il corpo più ingombrante della nostra attualità? Bene, mi rendo conto che ho detto poco o nulla, che i discorsi importanti forse sono ancora da fare, ma non ho, come dire, è una conversazione, quindi non è una lezione, non è un seminario, non è neanche una lettura. Il libro c'è per chi lo vuole leggerselo con calma, che ha una sua, come dire, una sua densità e anche un suo tempo di lettura, di interpretazione. Ho molto semplificato, me ne rendo conto, però credo che questa sia la questione che noi abbiamo davanti. Finora il pendolo si è mosso così, da Mussolini ai democristiani, o comunisti, o socialisti. Pensate al corpo di Berlinguer, di recente ho visto delle fotografie di Luigi Ghiri che sono state scattate durante l'ultima festa dell'unità a Reggio Emilia, e sono foto che non sono state mai pubblicate se non in un libro che è uscito di recente a tiratura limitata dedicato appunto alla memoria di Berlinguer. si vede questo uomo molto piccolo su questa tribuna che si allunga nello spazio del campo volo, che è questo spazio, grande spazio aperto che c'è a Reggio Emilia dove si svolgono le feste di unità, e la folla è molto lontana, è una folla di bandiere rosse, e Ghirri ha fatto le foto dalle spalle di Berlinguer, si vede questo omino piccolissimo, come certi omini piccoli delle foto, di alcune foto di Ghirri che ricordano le foto di Friedrich, che ricordano a questo uomo piccolo di confronto con la natura, con lo spazio naturale, la tempesta, il cielo, e invece ad affrontare questa immagine di Berlinguer c'è una striscia di bandiere rosse e un'altra striscia superiore che è il cielo azzurro di quella giornata alla festa dell'unità di Reggio Emilia. Ecco, è esattamente il contrario di quello che è quello che è Berlusconi. Finora il pendolo è stato così, ecco, una massiccia e fortissima presenza fisica del capo, un'assenza. Poi di nuovo un ritorno, il punto di passaggio io qui non l'ho mostrato, ovviamente sono le foto di Craxi, il primo Presidente del Consiglio privo di cravatta, le giacchine di pelle insomma scamosciate di Craxi e la camicia aperta sul petto villoso, o le famose foto fatte ad Hammamet sulla spiaggia col pareo, quindi è il punto di passaggio tra l'assenza dei corpi, così come l'aveva individuati Pasolini in modo molto netto, e invece la fisicità sempre più forte, prevalente del corpo del capo. È un punto di passaggio, lo è anche in termini politici, perché in fondo si potrebbe anche punteggiare questa storia politica attraverso la presenza o assenza dei corpi fisici dei leader politici italiani del Novecento. C'erano molti altri discorsi, insomma nel caso di Mussolini è il corpo della nazione, il milite ignoto, la prima guerra mondiale, il corpo ferito, così come Berlusconi è appunto Dolce Gabbana, è la moda italiana, insomma è Armani. A me dispiace in corso di questi anni, passando da, sono ormai 15 anni che ruoto intorno a Milano, e vicino a Brera c'è uno straordinario spettacolo che di ogni mese cambia, o a volte anche dura 2 o 3 mesi, c'è un'intera parete dove vengono fatte, dall'inizio erano studenti di Brera, vengono fatti un grande murales della pubblicità di Armani. Se l'avessi fotografata negli ultimi 20 anni avrei fatto la storia del fascismo italiano, di quel fascismo che ci ha portato fino alla Lega e anche a Silvio Berlusconi. Dico fascismo come ne parlava Pasolini, non il fascismo storico, ma diciamo il fascismo della società dei consumi, quello delle lettere luterane e degli scritti corsari. È straordinario la presenza dell'uomo maschile, l'uomo maschile e della donna maschile in questa carrellata di immagini che sono passate nei 10-15 anni che ho potuto vedere a Brera. Ecco, Armani, andrebbe fatta una storia della pubblicità di Armani sui quotidiani, sulle riviste patinate, per capire che cosa è successo in questo paese, come è cambiato. Ecco, andrebbe fatta una storia semiologica, intendo dire, culturale di tutto questo, ma anche intuitiva, perché in fondo molte di queste cose, se me le faccio vedere le immagini, non dico niente, io credo che capite perfettamente, senza che io possa o debba commentare nulla di queste immagini. Insomma, è un presentatore televisivo, ma è anche un predicatore, è anche Padre Pio, altra figura assolutamente fondamentale senza la quale noi non riusciamo a capire che cos'è l'antropologia e l'identità italiana. Chiunque di noi, se va sull'autostrada, una volta su 3 gli capita che passa il camion con un adesivo enorme piantato nel retro sul portello posteriore del camion di Padre Pio. Non c'è un negozio nel centro e nel sud dell'Italia dove vicino alla cassa o nel retro non ci sia un'immaginetta di Padre Pio. Meraviglioso libro di Sergio Luzzatto, se non l'avete letto vi invito a leggerlo, pubblicato da Einaudi e in edizione economica, è straordinaria la lettura storico-politica che dà di questo personaggio, ma andrebbe fatta anche una lettura, in parte c'è nel libro di Luzzatto, che soprattutto uno storico anche delle immagini, andrebbe fatta una lettura di tutta questa iconografia, senza la quale noi non leggiamo neanche queste immagini. È un predicatore, è un prete, è una ballerina, è un presentatore televisivo, il coro, la poetica del coro, che è straordinaria, insomma, che ha una sua storia che va dalle parrocchie agli alpini alla televisione. Sono tutti elementi iconografici che, come dire, meriterebbero di essere studiati per capire che cosa è successo. Mi rendo conto che ho detto poco o nulla, la faccio breve e ho finito qua. Grazie.